il protagonista di questo Vangelo allora è questo amministratore, no? È che viene accusato davanti al padrone di sperperare i suoi averi e godeva della sua fiducia, gli aveva affidato i suoi averi, quindi ci contava, eppure viene accusato di sperperare. Questo verbo sperperare ci fa venire in mente anche la parabola di domenica scorsa, vi ricordate? Del padre misericordioso che aveva quel figlio giovane che si prende metà del patrimonio e poi lo sperpera tutto, lo butta via. E vi ricordate che dramma, no? Non ha più niente da mangiare, anzi non ha nessuno che gli dia niente, solo è abbandonato, tanto che torna dal padre. Anche lì aveva fatto dei conti, dei calcoli, meglio essere salariato a casa di mio padre ma avere qualcosa da mangiare che essere qui da solo a morire di fame. E quando torna il padre non è che fa dei conti, dove hai messo il mio patrimonio, lo prende così, lo abbraccia, fa la festa. Però questo sperperare allora è anche oggi una parola importante alla nostra attenzione, è perché questo amministratore, non sappiamo se l'accusa era vera o falsa, comunque sa che deve abbandonare l'amministrazione e però si rende conto che se perde questo lavoro non avrà più niente. Tanto che le prospettive sono due: zappare o mendicare. Mendicare vuol dire che anche se aveva messo da parte qualcosa erano veramente poche cose. Dovrà addirittura mendicare, quindi povero. Senza quell'amministrazione sarà probabilmente anche molto solo. Se leggiamo la prima lettura, è lì il profeta Amos descrive bene il cinismo, la violenza, la cattiveria di questi ricchi che vogliono diventare ancora più ricchi calpestando il povero. Lo sanno bene come si fa a diventare ricchi, no? Sterminando gli umili, quelli che non hanno niente. Di chi mette la legge del Signore da parte, i sabati, i noviluni, e punta solo agli affari. E Amos dice che questi Dio non li dimentica, li guarda per bene e farà giustizia a un certo punto. Quindi questo problema della ricchezza e dei ricchi e dello sperpero, no, sappiamo che sono temi anche così attuali nella nostra società, ma non solo nella nostra grande società, ma anche tra di noi, nelle nostre case, nel nostro cuore. Ci invita a fare un serio esame di coscienza. Come stiamo lavorando, come stiamo amministrando, a che cosa puntiamo. E davanti allora alla prospettiva né di zappare né dimenticare perché si vergogna, che cosa fa questo amministratore? È bello qui, questa direi che è la prima parola che ci dobbiamo portare a casa oggi: decide di farsi degli amici. Decide di farsi degli amici, e forse non ne aveva a quel punto di amici, no? E come fa a farsi degli amici? Qui ancora sembra un po' garibaldino anche qui, no? Chiama i debitori del padrone e comincia a condonare parte dei debiti. Tu avevi 100 barili d'olio, scrivi 50, o 100 misure di grano, scrivi 80. Così si fa degli amici. È bello questo. Pensiamoci anche noi a questa cosa. Farci degli amici. È come? Basta poco, evidentemente. Per esempio, perdonando. Se abbiamo qualcuno che magari ci era tanto caro e che adesso è un pochino distante, forse non ci ha più salutato, è successo qualcosa. Sarà bello allora trovare il coraggio anche di fare una telefonata, di ritrovarsi. Abbiamo bisogno di amici. abbiamo bisogno di amici a tutti i costi, anche perché qui dice che addirittura a un certo punto questa ricchezza verrà a mancare e non avremo più niente, diventeremo talmente poveri, chi è un po' avanti negli anni lo sa bene, no? Non ci rimarrà niente che quello, dei nostri cari, le persone che ci vogliono bene, non ci porterà più niente delle case che abbiamo o dei nostri patrimoni, no? E tanto che qui il Vangelo dice che questi amici ci accoglieranno addirittura nelle dimore eterne. Quindi questa amicizia che forse riusciamo a far nascere qui è un'amicizia addirittura che passerà oltre nella vita eterna. Sarà un'accoglienza che oltre a viverla qui la vivremo anche là. Saranno addirittura, potremmo dire, amicizie eterne. Che bello questo. Allora, la prima strategia di questa domenica è farsi amici. E qui viene lodato questo amministratore, no? Anche se è stato disonesto, ma proprio per questa sua scaltrezza, dice il Vangelo, no? Questa sua furbizia, prudenza, sapienza, no? Perché ha capito che quello che conta sono gli amici che lo prendano e in casa con loro, e viene lodato anche dal suo padrone. E la seconda strategia, che mi sembra importante, che viene sempre dal Vangelo, è quella di essere, invece che disonesti o invece che sperperatori, fedeli. È bella anche questa parola, no? Fedeli anche nelle cose piccole. Fedeli nel minimo, direbbe addirittura il Vangelo nella lingua originale. No, proprio nella cosa più piccola, se siamo fedeli lì, allora potremo essere fedeli anche nelle cose grandi. Non fedele, se ci riferiamo ancora alla parabola di domenica scorsa, forse era quel figlio, no? Che era sempre stato in casa con suo padre, ma la sua era una fedeltà un po' fredda, no? Vissuta un po' come una prigione, no? Stava lì a fare quello che gli diceva, ma non riusciva nemmeno a fare festa. No, una fedeltà nelle cose piccole della nostra vita, grata, contenta, forte. E qui abbiamo tanti esempi, no? Capite che in ogni cosa, anche piccola, che siano le obbedienze quotidiane, il nostro lavoro, no? Anche, non so, nello studio, nella vita di casa, fedeli nel minimo. Perché fedeli nel minimo? Dice il Vangelo, perché c'è invece una ricchezza grande, una fedeltà a una cosa importante che ci viene consegnata. Chi è fedele nel poco lo sarà anche in questa cosa grande, importante, decisiva, no? Una ricchezza che è vera, non è disonesta, no? Una ricchezza, dice il Vangelo, che diventa addirittura nostra. È bella questa espressione, no? Una ricchezza quindi che ci viene data, regalata, ma che diventa nostra, non come possesso, no, per fare i nostri affari, ma perché sia un dono al quale noi siamo così fedeli, così bravi custodi, che diventa nostro poi da consegnare agli altri. E penso che ognuno allora qui possa anche fare un esame, no, della sua vita. Quali sono le ricchezze grandi che abbiamo ricevuto, no? Le nostre famiglie, i nostri cari, i nostri figli, anche la nostra professione, il nostro lavoro, i nostri talenti. Questi giorni vediamo anche questi ragazzi giovani che ci aiutano anche a considerare il nostro pianeta come un grande dono, un grande regalo da custodire bene. È tutta questa roba, è roba importante, grande, a cui dobbiamo assolutamente guardare come un terreno in cui spenderci con fiducia, con fedeltà, con cura. Riguardate un attimo la lettera a Timoteo, no? La seconda lettura, perché ci fa dilatare il cuore nella preghiera in un ringraziamento è che deve essere per tutti, per ogni uomo, perché ogni uomo sia salvato, capite? I confini vanno subito oltre la nostra famiglia, oltre Osteria Grande, oltre San Lazzaro, perché questa faccenda dell'essere fedeli in quel minimo, in quella cosa piccola che è la nostra vita, diventa fonte di preghiera e di ringraziamento per la salvezza di tutti. Allora in questa domenica teniamoci queste due cose, farci degli amici il più possibile e il più forti e vicini, ed essere fedeli in quel minimo per essere grati e attenti nelle cose grandi che pure abbiamo nella nostra vita. E ci ritroveremo, se lo faremo in questo modo, servitori di quel Dio che non è la ricchezza disonesta, ma è il nostro Padre. E ci troveremo allora ancora più ricchi, perché tutte le cose piccole che abbiamo nella nostra vita le vedremo dilatate in una dimensione più grande, più ricca, più immeritata. E questo ci susciterà una grande gratitudine, una grande gioia.